XL e commenti sulla prestazione del Palermo Calcio. L'approfondimento sportivo in radiovisione su Radio Med e TRM.
Buon lunedì, anzi no, oggi è martedì, ovviamente non vi prendiamo in giro. Ciao Alessandro Amato, ben ritrovati a XL.
Ben trovati, forza Palermo.
Sempre, comunque e ovunque, oggi ci ritroviamo a commentare il 4-1 del Torino al Barbera nella serata della partita numero 1000 in Serie A. Per il Palermo, dopo questo risultato, noi oggi schieriamo in campo di fatto la primavera con Marco Sicari, che sostituisce Danny B. Ciao Marco, fatti vedere dalla regia radio. Sei andato dal barbiere? Bravo, bravo, infatti. E come sempre dalla regia invece TV, il lottatore di sumo Ino Sfameli con Alessandro Geraci. Invece oggi presenza femminile in studio.
Finalmente.
Finalmente abbiamo sostituito Luigi Vitale con Marta Ruggero, che oggi tra l'altro è ancora più bionda del solito.
I quattro gol di ieri. Dei quattro gol di ieri.
Sarà l'effetto dei quattro gol di ieri. Noi vi ricordiamo subito i contatti per intervenire in diretta: 091 843 4324 per le telefonate in diretta, mentre invece per i WhatsApp di testo, ma anche vocali e perché no video, fotografie, mandatele pure: 393 914 9944. Siamo in diretta in radiovisione su TRM 13 e su Radio Med 91.3, ma anche Alessandro sulla nostra app
TRM Web.
Bravissimo, scaricatela ovunque, qualsiasi modello, qualsiasi sistema abbia il vostro smartphone. E allora io direi, prima di dare spazio ai tifosi, per chi lo può fare, quindi per chi ci sta guardando in TV, rivediamo e commentiamo insieme a te Alessandro le immagini di questo 4-1 del Torino al Barbera. Via regia. Cosa c'è? Come si commenta un 4-1, Alessandro?
Si commenta dicendo che non è giusto giocare partite con squadre di altra categoria, perché purtroppo ieri quello che abbiamo visto è che c'era una disparità talmente elevata, talmente netta negli organici delle due squadre in campo, che poi si è concretizzata una partita a senso unico. Il Torino è passato in svantaggio, quindi questa cosa ha dato una possibilità, non dico di strada in discesa, ma di approcciarsi alla partita nel modo migliore al Palermo, ma non è bastato, non è servito. E poi in 25 minuti, a cavallo del primo e del secondo tempo, il Toro ha fatto 4 gol e ha dimostrato di fare affettine alla retroguardia rosanero con un aggiramento tattico che è riuscito alla perfezione. Quindi loro attaccavano centralmente, poi arrivati ai 25 metri allargavano sulle corsie e trovavano sempre un uomo libero. Ljajic aveva il piede fatato e magico ieri, perché ha fatto due conclusioni davvero straordinarie e bellissime. E davanti a questo Torino, che mi è sembrato una delle squadre più forti viste al Barbera negli ultimi due anni, non in queste quattro partite casalinghe, negli ultimi due anni non ho visto un avversario così forte al Barbera. Purtroppo ha giocato sul velluto e ha vinto tranquillamente e serenamente.
Tra l'altro c'è da dirlo, perché poi se no, insomma, bisogna sempre dare i meriti quando è giusto darli. Forse ieri in effetti De Zerbi, noi abbiamo titolato al TG Med incornato, anche questo serve a De Zerbi per fare esperienza. Lui aveva detto alla vigilia che bisognava tenere i piedi per terra, perché gli faceva sicuramente piacere il fatto che si dicesse che il Palermo insomma aveva un bel gioco e tutto. Però ieri forse De Zerbi in qualcosa ha sbagliato, se sì secondo te dove?
Allora, leggo da più parti che ha sbagliato, perché ha cambiato due terzi della difesa, levando Cionek, levando Goldaniga, inserendo Vitiello, inserendo Andelkovic. Poi Vitiello e Andelkovic sono stati tra quelli che hanno sofferto di più, quindi a posteriori possiamo dire ha sbagliato De Zerbi. Però io vorrei focalizzare il mio intervento su un altro argomento che ho già trattato brevemente. Secondo me ieri con Goldaniga, con Cionek, con chi vuoi tu, ci sarebbe stata una disparità di livello talmente evidente comunque, e la partita non ha avuto storia, perché di fronte avevamo una squadra di livello superiore che era in serata di grazia. Quindi a De Zerbi possiamo dire tutto quello che vogliamo, la realtà dei fatti è che ieri c'era un super Torino e il Palermo che conosciamo, che non è stato in grado di contrastare un avversario più forte. L'anno scorso il Torino ha vinto al Barbera segnando 3 gol. Ti ricordo che nella scorsa stagione e in parte abbiamo già vissuto la stessa storia in quella attuale. Con le prime 10 della classifica il Palermo ha fatto un paio di punti soltanto. La differenza con queste squadre è nettissima.
Beh, differenza netta, tra l'altro già cominciano ad arrivare chiaramente anche...
Quindi, morale della favola, che colpe dai a De Zerbi o ai giocatori se il valore è quello, non riusciamo ad essere competitivi con determinate squadre?
Le sconfitte fanno tutte male, De Zerbi ha messo del suo, ma dobbiamo stare vicino alla squadra, questa è insomma è la sintesi anche del tuo ragionamento. Ovviamente in questo c'è da dire che il Palermo, che poi... nella parte finale c'è già il risultato acquisito, perché poi di fatto la mazzata vera è arrivata sulla fine del primo tempo con il 3-1 di Benassi, poi dopo il 4-1 di Baselli di fatto non si è più giocato, il Torino non ha pressato poi più di tanto, il Palermo poi in realtà ha avuto un paio d'occasioni, addirittura una traversa con Angelkovic. Adesso si va all'Olimpico contro la Roma, tra l'altro c'è da dire che in casa in questo momento il Palermo, che ancora non ha fatto di fatto punti, ha incontrato Sassuolo, Napoli, Juventus e Torino. Bisogna comunque capire che la dimensione del Palermo è quella di una squadra da salvezza, nel senso la squadra è questa, con queste squadre se tu fai la partita perfetta e le squadre più grosse, più blasonate hanno la giornata no, puoi far punti, se no è quasi scontato il risultato.
Sì, io ieri mattina guardando le quote dei bookmakers avevo avuto per un istante soltanto una perplessità, perché il Palermo a 4 e soprattutto perché la doppia 1x a 1,80. Poi durante la partita l'ho capito perché i bookmakers ne capiscono certamente più di me e sanno che i valori delle squadre sono quelli. Allora, come dici tu, ci può essere la variabile che fa impazzire la maionese la serata. Se il Palermo è in grande giornata e l'avversario no. Invece ieri è stato che il Palermo non so come valutarlo, certamente ho visto il Torino proprio di un altro pianeta.
E allora ci sono un paio di WhatsApp audio, Marco preparali, ascoltali e poi li manderemo in onda, ma anche una telefonata in diretta 091 843 4324. E allora intanto grazie per aver chiamato. Pronto, chi sei? Pronto?
E allora, è pronto, passiamo avanti.
No, ha chiuso. Allora, richiama pure 091 843 4324. Non abbiamo il ritorno della chiamata in linea. Allora andiamo avanti, leggiamo qualche altro WhatsApp. Carmelo ci dice: salve, non sono d'accordo sul dire che il Palermo ieri non ha giocato, ha incontrato un avversario tosto, ma se l'è giocata nelle sue possibilità. No, ma mi pare che insomma è stato
questo abbiamo detto, è vero che il Palermo non abbia giocato, è il Torino che era decisamente più forte, ha tagliato fuori il Palermo da qualsiasi competizione per quanto riguarda la serata di ieri. Mi pare chiaro che abbiamo avuto immediatamente, già dai primi minuti, ancora prima del gol di Ciocev, il Torino aveva avuto in 5 minuti di partita 2 occasioni da gol. Ha iniziato con il piede pigiato sull'acceleratore, ha fatto vedere subito: siamo decisamente più forti.
Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook di XL, quindi cliccate mi piace e ovviamente potete anche commentare in diretta con noi. Allora, siamo pronti con le telefonate. Con chi siamo in linea?
Buonasera, sono Mario, chiamo da Palermo.
Ciao Mario, ben trovato, grazie, vai pure.
Grazie a voi. Io non volevo dire che non è che noi abbiamo una squadra in questa, insomma, però l'allenatore o chi eventualmente va a visionare le partite che incontra il Palermo, perché sicuramente ci saranno gli osservatori che vanno a visionare, oppure gli allenatori che guardano. Per esempio, se noi guardiamo la Juventus, mai cambierebbe la difesa già collaudata. Quindi come si fa a prendere dei giocatori, cioè mettere dei giocatori a stravolgere il livello difensivo con un portiere nuovo, con una difesa che gliela cambiano ogni settimana? Gli esperimenti non è che si fanno con in Serie A, gli esperimenti si fanno in Serie C. Tu gli esperimenti devi fare negli allenamenti. E già deve avere le idee chiare per quelle che deve, per gli uomini che deve mettere in campo. Ma mai, dico io, tu puoi stravolgere il centrocampo, dico così, puoi levare un attaccante. Ma la base è difensiva, specialmente noi che ci dobbiamo salvare. Io dico, questo è un mio parere, attenzione. Non è che voglio sostituire all'allenatore a qualche esperto.
Ci mancherebbe.
Però dico, noi che ci dobbiamo salvare. dobbiamo incamerare più punti possibili, specialmente che ancora noi non siamo del tutto, come suol dire, squadra, non siamo del tutto squadra. Prima dobbiamo incamerare anche un punto, anche mezzo punto. Diciamo, abbiamo avuto la fortuna di perdere due punti con la Sampdoria. Quindi più ci mettiamo pure del nostro dentro casa con il cambiamento della difesa, ripeto sempre con un portiere nuovo. E quindi che
vabbè, ma è già, però siamo già alla sesta. Siamo già alla settima giornata, però. Siamo già alla sette, cioè, il riferimento è no così, perché a noi piace, perché almeno così abbiamo anche la possibilità magari di poter spiegare o di poter dare una risposta in più e di rendere più ricco, cioè, il ragionamento tuo è semplicemente, diciamo, per Vitiello e Andelkovic, che ieri sono stati schiavi, perché il portiere è sempre quello
Andelkovic, ma anche Nestorovski. Dico, mettiamo il caso, per ora sapendo che il Torino già ti giocava con tre punte fisse e più i due centrocampisti Baselli e come si chiama, che sono proiettati in avanti, tu in un certo senso devi anche vedere la squadra avversaria come si pone in campo, e tu dici, allora prima mi metto in questa maniera, dopodiché vedo se c'è spazio e allungo metto
perfetto. Quindi comunque un errore di impostazione anche di De Zerbi.
Allora, per quanto mi riguarda, grazie. Ragionamento non fa una piega, teoricamente apprezzabile, condivisibile, accettabile, però l'ho detto poco fa e continuo a ripetere, non possiamo neanche pensare che Vitiello fuori e Čonek dentro la partita sarebbe finita 5-4 per il Palermo, perché era talmente evidente la superiorità del Torino che non me la sento, pur riscontrando questo difetto nella formazione proposta da De Zerbi. Sono d'accordo con il nostro radio telespettatore, non so se ci segue su Radio Med o su TRM, sono d'accordo, non fa una grinza il suo ragionamento, però attenzione a dire che ieri il Torino ci ha fatto 4 gol per Vitiello, se c'era Čonek che cosa succedeva? Penso la stessa cosa, con tutto il rispetto per Vitiello e per Čonek. Ho visto proprio una disparità disarmante per noi, questi hanno giochicchiato, ci hanno fatto 4 gol, ne potevano fare altri 3.
Ciao ragazzi, De Zerbi ha spiegato le sue mosse, a me basta, parlare dopo è troppo facile, spiace per Bentivegna. A proposito di Bentivegna, un problema ai flessori, un altro infortunio muscolare dopo quello a Lileo Psoas avuto qualche settimana fa, quindi due tipologie di infortunio diverso, insomma un po' di sfortuna per Bentivegna. Vabbè, sulle mosse spiegate da De Zerbi, De Zerbi ieri ha spiegato che per esempio Rajkovic aveva ancora dei problemi respiratori dopo l'intervento al setto nasale, e che in questo momento Goldaniga lo vede come centrale, Gonzalez gli era sembrato, diciamo, un passo più avanti. Forse, ha detto De Zerbi, in effetti Čonek e Vitiello era l'unico ballottaggio possibile, ma come ha detto Alessandro, non so quanto sarebbe cambiato. C'è una telefonata, Marco? Va bene, Ale, allora ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto.
Sì.
Senta, io sono Mario, telefono da Palermo.
Sì.
Io volevo sapere solo una cosa, se voi avete la possibilità di parlare con l'allenatore. Io ero allo stadio e ci vado sempre perché sono un abbonato. Dico io, perché fanno tutti questi passaggi all'indietro e sempre verso il portiere invece di andare all'altra porta? Dico, vedo le altre squadre che appena hanno il pallone subito tirano verso la porta avversaria, invece loro fanno sempre passaggi all'indietro e al portiere, così si fanno i gol, non si possono mai fare i gol così. Solo questo voglio sapere.
Perfetto.
Chiedetelo all'allenatore.
Ma l'allenatore in questo.
La possibilità, naturalmente.
No, questo l'abbiamo già chiesto. Alessandro, è la filosofia di De Zerbi, cioè filosofia di De Zerbi. De Zerbi ha questo modo di intendere il calcio, dico, lo ha fatto anche il Torino ieri, lo fa la Fiorentina, cioè lo fanno tutti quegli allenatori che in qualche modo possiamo definirli la nouvelle vague, no? Quelli che sì, seguono un po' Guardiola.
Sì, seguono Guardiola, però hanno un panorama davanti a loro con un organico decisamente diverso rispetto a quello del Palermo. L'impressione è che De Zerbi abbia delle buone idee, non sempre ha gli strumenti per attuarle. Su questa cosa di De Zerbi, tanto possesso palla, tanti palloni indietro, poi c'è da ragionare anche, perché abbiamo la qualità tecnica per portare avanti questo gioco. Quanti palloni perdiamo? Tanti. Allora spesso siamo costretti a rifugiarci nel passaggio all'indietro. E qui arriva il domandone che mi ha posto un tifoso l'altro giorno per strada. Ci hanno raccontato che De Zerbi propone calcio champagne. Ma è calcio champagne quello di De Zerbi? Perché passare il pallone indietro 40 volte a partita non è champagne, è tenere il pallone ed è anche un concetto valido, perché se lo tieni tu non lo tiene l'avversario, però lo champagne è una cosa.
Sì, ma la definizione di champagne c'è, cioè, chi l'ha data? Non è che De Zerbi si è presentato dicendo
no, perché ce l'ha presentato così?
No, vabbè, però in conferenza stampa la prima, alla domanda precisa di un collega, lei propone un calcio offensivo, e De Zerbi ha risposto ma veramente no.
Ah, appunto. Quindi adesso siamo chiari, perché a me sembra tutto tranne che un calcio offensivo, no. Che attenzione, in trasferta ci ha dato ottimi risultati, quindi funziona in trasferta anche in campi difficili come San Siro l'Inter, Marassi col Genoa, è andata abbastanza bene, il Palermo ha giocato bene, a Milano c'era Ballardini, però fuori casa questa struttura di squadra comunque regge. Il problema è quando
regge
vai
anche
in casa.
Perché comunque dico, l'abbiamo detto all'inizio, cioè attenzione, in casa abbiamo avuto Sassuolo, Napoli, Juventus e Torino, in trasferta hai giocato con Crotone,
Atalanta.
Cioè attenzione ragazzi, secondo me dipende da questo. Marco, WhatsApp audio o telefonata? Telefonata, benissimo. Allora, altra telefonata, grazie Marco, puoi preparare WhatsApp e anche audio e li mandiamo. Pronto, con chi siamo in linea?
Pronto, buonasera, sono Filippo.
Ciao Filippo, grazie per aver chiamato.
Dici buonasera a voi. Io avrei un concetto tutto particolare nel gioco di De Zerbi, perché voi lo chiamate tiki-taka, ma il tiki-taka lo faceva il Barcellona sui 70 metri avversari, ma aveva il signor Iniesta, aveva il signor Xavi, aveva il signor Messi. Palermo fa semplicemente una melina difensiva, un vecchio catenaccio, dove costringe 10 giocatori dietro la linea del pallone, e il povero Nesterowski abbandonato a se stesso nella speranza di una palla a partita, se la entra è buono, se non la entra è peggiore in campo. È uno stillicidio. Abbiamo giocato malissimo con la Sampdoria, abbiamo rubato un punto, anche se abbiamo preso il gol al 95. Se ieri invece di De Zerbi fosse stato Ballardini, Zamparini gli avrebbe fatto trovare la macchina dentro il punto per l'aeroporto senza le valigie, gliel'avrebbe mandato direttamente a casa le valigie. Solo che noi siamo, andiamo dietro al corrente, del nuovo Guardiola, è inguardabile Palermo, ragazzi, è inguardabile. E ve lo dico io che ho due tesserine di allenatore di calcio, il Palermo fa l'anticalcio.
Va bene, perfetto, ok, grazie mille. Allora, andiamo con un paio di WhatsApp di testo, nell'attesa che Marco prepari quelli audio. E allora, spero che domenica si vada a Roma per cercare di far punti senza partire già sconfitti. Tutte le partite saranno difficili quest'anno, bisogna essere concreti e strappare più punti possibili su ogni campo, ci scrive Adriano. Poi ancora speriamo di salvarci, laconico.
Certo, speriamo di salvarci, ci mancherebbe.
Assolutamente sì. Luca, secondo me il ballottaggio l'ha vinto Vitiello perché aveva lavorato in settimana più di Cionek essendo con la Polonia. Questa è un'analisi interessante. Tra l'altro ricordiamo che il Palermo ha avuto 12 nazionali. Attenzione, qualcuno potrà dire sì, ma ce li abbiamo tra Macedonia, non importa.
Il dato di fatto è che non erano a Palermo.
Il dato di fatto è che non erano a Palermo. E allora, secondo la logica, secondo anche quello che ha spiegato De Zerbi, è probabile che la scelta Vitiello-Angelkovic nasca anche dal fatto di avere contro Iago Falk e Ljajic. Allora, in qualche modo te la vuoi giocare con dei brevidini. Certo è che in effetti contro tre attaccanti, ed è certificato, avresti potuto schierare la difesa a 4.
Diciamo,
però
che certamente, Vitiello non è uno scattista, ecco, questo lo possiamo dire.
Esatto, però come giustamente sottolineava anche il nostro amico che ci ha scritto su WhatsApp, alla fine i giocatori li vede Zerbi durante
sì,
la
ma
settimana.
C'è da dire anche una cosa, che spesso lo sviluppo delle partite rischia di mettere alla berlina uno o due giocatori, perché Vitiello ieri è presente, anzi è assente nelle azioni dei primi due gol di Ljajic, bellissime. È anche vero però che qualche volta noi vediamo l'azione e diciamo colpa di Vitiello, ok, è possibile anche che Vitiello fosse fuori posizione perché la squadra sbilanciata ed equilibrata male porta i giocatori ad andare a coprire altre zone del campo per turare falle aperte da altri, e poi non ti trovi lì dove devi stare, quindi tutti vediamo Vitiello fuori posto, colpa di Vitiello, e magari la colpa è di un centrocampista che non ha fatto bene quello che doveva fare 20 metri più avanti.
Non si può dare ad un attaccante come Ljajic 5 metri di distanza come ha fatto Vitiello, gli devi mordere le caviglie. Giuseppe, allora, prima di andare in pubblicità, Marco, vai con il WhatsApp audio.
Volevo solamente chiedere se il 4-3-3 è un'utopia con gli uomini che ci sono adesso a disposizione, e perché vi spiegate la scelta di Vitiello e Andelkovic con due ali così veloci come Ljajic e Iago Falk.
Infatti dico, vai, l'abbiamo anticipato di un po', fondamentalmente il ragionamento è quello, cioè probabilmente nella logica, come ci ha spiegato anche De Zerbi in sala stampa, no, il 4-3-3 è un'utopia, no, in realtà, e il problema è che lui non ha avuto gli esterni d'attacco, cioè Embalo, Quaison e Bentivegna erano rientrati praticamente tutti ieri, Bentivegna si è rifatto di nuovo male.
Questo è l'unico argomento nel quale mai mi tirerete dentro, perché non sono allenatore, De Zerbi prende le sue scelte, io le commento, non faccio l'allenatore. 4-3-3, 4-1-3-2, 4-3-1-2, 4-3-2-1, le abbiamo provati tutti nell'ultimo periodo, non dipende tanto dal modulo, secondo me, dipende dal modo in cui vai in campo e riesci a tenere la squadra compatta. Cosa abbiamo visto in questa prima parte del campionato? Quali sono stati i giocatori più importanti? Due sulle corsie esterne, Alesami a sinistra, Rispoli a destra, e quando il pallone arriva in area di rigore, Nestorowski. Il problema è che il pallone non ci arriva. Nella precedente telefonata ho apprezzato molto cosa è stato detto, perché Nestorowski spesso fa la figura di uno fuori dalla partita e sembra quasi che sia lui che si disinteressi, non è così, non gli arriva un pallone. Allora ieri, in fase di presentazione, e poi termino, cosa abbiamo detto? Qualcuno chiedeva: potenziamo l'attacco? Io ho detto: ma siamo sicuri che dobbiamo potenziare l'attacco? Perché è vero che numericamente abbiamo un centravanti, ma ha toccato 5 palloni e ha fatto 4 gol. Allora, il problema è questo, il problema è far arrivare il pallone a Nestorowski, perché mi pare che questo Palermo abbia difficoltà clamorose ad arrivare negli ultimi 20 metri. Quindi il problema è l'attacco, o chi deve portare il pallone in attacco?
Siamo esattamente a metà di questo XL, lo vedete in grafica, però noi ve lo ricordiamo, 091 843 4324 per intervenire in diretta al telefono, oppure 393 914 9944 per i WhatsApp di testo ma anche vocali. Marco ne ha ricevuti un paio ancora, li ascolteremo insieme alle vostre telefonate, ai vostri commenti dopo la pubblicità. Non andate via.
Se non cambia canale,
centro del telecomando.
Maestro, com'è?
Ognuno ha la sua arte, io ho la mia.
Maestro, lei sì che ha gusto per l'arte.
Caro il mio Sfameli, io gesticolo in diretta quanto voglio, quindi io do indicazioni, fai partire un applauso, Marco Sicari, basta, ribelliamoci. C'è l'applauso, non c'è neanche l'applauso, che figura.
Sciopero, sciopero, oh, degli applausi.
Oh, allora, io gesticolo quanto voglio, va bene? Allora, WhatsApp audio per Marco, nel frattempo sempre sugli Aic, Sonek, con Sonek gli Aic quei due gol non li avrebbe mai fatti, ha tirato entrambe le volte senza un minimo di controllo le difensori rosa, questo ovviamente l'abbiamo detto, secondo me l'Aice comunque l'avrebbe messa lo stesso all'incrocio dei pali. Il Palermo si salverà perché ci sono quattro squadre più deboli, ho letto del possibile cambio tra Bentivegna e Zanini dell'Acragas, cosa c'è di vero? Assolutamente nulla, non è uno scambio Zanini dell'Acragas secondo Bentivegna, è semplicemente che Fagiano è andato a vedersi la partita ad Agrigento, Bentivegna ha detto resterà con noi perché è un giocatore importante, prova ne sia che ieri è partito comunque titolare. Zanini dell'Acragas è un buon giocatore, ma non credo che si possa verificare questo scambio. Una telefonata, pronto?
Pronto, buonasera, sono Biagio da Vicarazzi.
Sì, Biagio, devi mettere in muto, grazie per aver chiamato intanto, metti in muto il televisore perché sennò non ci capiamo.
Ok, va bene così?
No, lo risento, allora, sempre, vai.
Solo due parole. Sì. Voi sapete che squadra che pareggia fuori casa e gioca bene in casa anche all'inizio con la Juventus, non bisogna cambiare giocatore. Avete cambiato Abbietiello, avete cambiato altro sulla sinistra, come mai Gordaniga e l'altro difensore non l'avete fatto giocare?
Guarda, ti posso come rispondere mai? Subito, Gordaniga.
Abbiamo Diamante, come mai Diamante gioca dietro le punte, che Diamante un attaccante dovrebbe giocare avanti? Perché poi in questa maniera, io con Diamante non ne fa mai.
Ok,
Allora, su Diamanti penso che ci sia da dire qualcosa. Grazie. Sì, probabilmente vederlo più avanti sarebbe utile, però siccome abbiamo appena detto che abbiamo difficoltà a far arrivare il pallone lì, potrebbe essere un rischio avanzarlo, perché significa che va a isolarsi anche lui con Nestorowski in attesa di un pallone che senza Diamanti nella fase più arretrata dell'azione avrebbe ulteriore difficoltà ad essere portato avanti. Io suppongo, penso che possa essere questo il motivo per cui Diamanti viene arretrato ancora di qualche metro, proprio per andare a prendere questo pallone e trascinarlo avanti, perché gli altri non mi pare che siano in grado di farlo in maniera costante e fantasiosa come potrebbe farlo Diamanti.
Qua è un peccato che non si possano far vedere i WhatsApp, perché ci scrivono evidentemente anche altri tifosi di altre squadre. Dai, riprendete Iachini, poi Ballardini, poi il mago di Oz, domenica con chi giocate con la Roma, dai che vincete. Bellissimo essere presi così in giro, ma noi te lo leggiamo, perché evidentemente se ci scrivi ti fa piacere. Dopo il discorso di Alessandro Amato sui centrocampisti, stendiamo un velo pietoso su Oscar Hiljemark, che ti scrive Gianluca Militello.
Non è in un buon periodo, è un giocatore che a me piace, lo dico da un anno, però mi pare che lui non sostenga la mia teoria. Ieri c'è stata una bocciatura evidente, entri al quarto d'ora, al 45esimo sei già fuori, e fuori è rimasto alla formazione titolare. Non sono brillanti le prestazioni di Hiljemark, che su questo non c'è dubbio. È un giocatore sul quale a questo punto potrei anche cominciare a fare un ragionamento. Siamo sicuri che lui voglia rimanere a Palermo felicemente? Siamo sicuri che il Palermo felicemente voglia puntare su di lui? Perché mi sembra che la strada cominci a essere un po' tracciata. Non è più un giocatore sul quale il Palermo dà certezze, e quando gioca lui non se le merita queste certezze.
Guarda, problema risolto. Abbiamo bisogno di 15 milioni per finire la stagione?
Ma 15 milioni per Hiljemark oggi chi te li dà? Scusa.
Non lo so, ma Zamparini ha presi 42 per Pastore.
Lo so, ma si chiamava Pastore, no?
Va bene, ci proveremo. Pronto? Chi siamo in linea?
Io mi chiamo Emanuele.
Ciao Emanuele, grazie per aver chiamato.
Buongiorno. Allora, sgombriamo il campo.
Vai.
Per prima cosa, il calcio di De Zerbi è un misto di calcio zemaniano e di calcio di Gattuso, diciamo la verità. Di un allenatore che ancora non conosce i giocatori, perché non riesce a utilizzare Diamanti, che è un cadavere, diciamolo chiaro, come
diciamo che non è in condizione ottimale, il concetto è lo stesso.
Ottimale, non ha fatto un tiro in porta fino ad ora, se lo chiama condizione ottimale. Chi è un cadavere? Chi è uno che giocava tra i cinesi, ma non è che può giocare in un campionato italiano. E allora, quantomeno, come si faceva con Gilardino, mettilo accanto a Nestorowski e vedi che magari possa avere nel corso della partita una spinta. Hiljemark si vede che è un giocatore che non vuole giocare a Palermo, perché un tizio che è un giocatore della sua stazza, che a 10 metri dal portiere fa quel tiraccio schifoso che ha fatto ieri, questo è chiaro che non vuole. Lo stesso allenatore l'ha tolto dopo 10 minuti che l'aveva inserito. Insomma, qua o l'allenatore comincia a conoscere effettivamente questi, diciamo, questi giocatori, chiamiamoli così, ma non li chiamo così, e li mette al posto giusto, oppure mettiamoci in testa che il Palermo è destinato alla Serie B, non c'è niente da fare.
Perfetto.
In testa, purtroppo, perché io vedo calcio da tanti anni, e una squadra così scarsa, così scarsamente preparata atleticamente come questa, non l'ho visto mai, se non nei tempi di Iachini, quando si giocava tutti indietro. Questi giocatori non si muovono, arrivano sempre per secondi sulla palla. Perché? Che cosa sono così forti questi del Torino, questi giocatori che abbiamo visto ieri? Sono tanto più forti dei giocatori del Palermo, visti così in assoluto. Lasciamo stare i fuori classe, lasciamo stare quel tizio che ha indovinato quei due figli, che non li farà scrivere tutta la sua vita. Ma
perfetto.
Tutti gli altri italianetti che ci sono nel Torino hanno giocato 10.000 volte meglio del Palermo.
Beh, italianetti, vabbè, grazie comunque. Beh, italianetti però relativo, perché comunque, cioè, il Torino ha il problema è questo, giustamente ci sottolineava, un problema di intensità, però fino a qualche settimana, cioè prima della sosta, avevamo detto che il Palermo era in condizione fisica, che il Palermo di De Zerbi giocava con intensità. Non bisogna, secondo me, generalizzare. Se vinci la squadra è forte, se perdi la squadra è scarsa. Allora, noi dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, questa è una squadra che può lottare per la salvezza, lo può fare con grandissima dignità, come ha provato a farlo in queste trasferte in cui ha preso punti. A Genova hai giocato non benissimo, stavi vincendo, pazienza, però io penso, Alessandro, l'abbiamo detto tante volte, Marco, preparati intanto i WhatsApp audio, la dimensione del Palermo è questa: se tu cali l'intensità fisica del tuo gioco quando giochi con una squadra di pari livello, allora forse puoi sopperire. Ma nel momento in cui incontri una squadra come il Napoli, come il Sassuolo, la Juventus, la Roma, purtroppo gli errori li paghi 10 volte. Cioè, se col Crotone non ti puniscono, con il Torino hai Ljajic e non hai un altro giocatore, e mi pare che sia evidente questo.
Sono d'accordo, purtroppo ti punisce anche il Crotone, perché quella partita qualsiasi altra squadra di Serie A avrebbe vinta 3-0, il Palermo non è riuscito a vincerla, quindi anche in condizioni favorevoli con l'avversario che appare più debole in questo campionato abbiamo fatto di più dell'avversario, ma non siamo riusciti a portare via tre punti.
Diciamo che col Crotone la recuperi, con un'altra squadra ne prendi
qual a è la sostanza? Quello che dici tu è sacrosanto. Con alcune squadre, con 6, 7, 8 squadre non c'è competizione, perché sono di un altro pianeta rispetto al Palermo. Come ho detto poco fa, nello scorso campionato è già successo. Il Palermo ha fatto 2 punti con le prime 10 della classifica. Qualche anno fa non accadeva, perché il Palermo era più forte ed era competitivo. Oggi è competitivo solo con l'Atalanta, col Crotone, con la Sampdoria, con l'Udinese, con l'Empoli e con qualche altra formazione. Poi, nella giornata magica, e speriamo che sia domenica all'Olimpico, se trovi un avversario distratto e tu sei in giornata di grazia, magari riesci a ottenere un risultato positivo. Quando le cose vanno naturalmente come devono andare, non fai punti con la Juve, non fai punti col Napoli, non fai punti con altre squadre forti, perché obiettivamente se io salgo sul ring e sfido Mike Tyson non ne esco vivo, e quindi anche il Palermo in questo caso non esce vivo dal campo, non esce con un risultato positivo. Ha preso 4 gol, abbiamo il secondo peggior attacco del campionato, la seconda peggiore difesa del campionato, i numeri sono quelli, al di là di quello che possiamo raccontare io, te o chi interviene in questa trasmissione, sulla scorta e sull'onda emotiva della partita del giorno prima. Poi ci sono le valutazioni globali, quelle di 8 giornate di campionato, lì c'è la classifica, lì c'è il numero dei gol segnati, il numero dei gol subiti. Cosa andiamo ad aggiungere di più? Sono i numeri, sono scritti là.
Allora, telefonata ancora, poi ultimo blocco pubblicitario, andiamo in chiusura con XL. Pronto?
Buongiorno, Lorenzo sono.
Ciao Lorenzo.
Allora, ieri è peccato che non c'era in campo come difensore Delio Rossi, perché Ljajić non avrebbe fatto niente.
È vero,
lo faceva girare la
Lazio. Avete visto a lui che l'abbia uscito dal campo.
Ma
poi non è vero che non c'è nessuno che darebbe i palloni a Diamanti accanto a Nesorowski. Ci sono i raccattapalle che gli possono passare qualche pallone. Sì. Scusa, allora che ci stanno a fare lì i raccattapalle per niente? Qualche pallone glielo possono passare pure loro, giusto?
Assolutamente sì, ma infatti
non avevo considerato questa ipotesi.
Settimana sta lavorando proprio su.
Insomma, prendiamocela a ridere, perché ieri al terzo gol del Torino ho spento la televisione e mi sono visto altre cose, perché veramente ero giù di morale. E per cui cambiamo la giornata, vediamo se possiamo togliere la magica alla Roma e ce la prendiamo noi domenica, così magico Palermo
e sempre lo sarà, recitava un coro della curva di qualche anno fa. Grazie, devo dire che
ok, buona giornata.
Ciao,
e grazie.
Ciao Lorenzo. No, devo dire che forse l'atteggiamento migliore è questo, cioè veramente ragazzi, perché adesso io leggo messaggi, parliamo di aria fritta, la Serie B ci attende, cioè dopo non c'erano tutti questi messaggi dopo per esempio la vittoria di Ben Bergamo.
Mi sembra normale, se vinci con l'Atalanta però, sei contento, vedi una buona partita.
Ma non scrivi
partita.
Però.
No, arrivano pure i messaggi ottimistici e positivi dopo i risultati ottenuti in maniera brillante. Dopo una partita come quella di ieri è difficile trovare qualcuno che dica sono contento, perché chi può essere contento?
No, sì, mi sono spiegato male. Il concetto è che se quando vinci scrivono in 10, quando perdi scrivono in 40 tutti che si deprimono. Ragazzi, bisogna avere un po' di equilibrio. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, Marco, poi ascoltiamo i messaggi audio su WhatsApp. Caro mio Alessandro, ci chiedono che hanno fatto Rajkovic e Trajkovski, che in settimana su tutti i web venivano presentati come recuperati. No, in realtà Trajkovski non era recuperato. Rajkovic si è allenato con il gruppo, era convocato, ma De Zerbi ha spiegato che aveva problemi respiratori, insomma ha avuto un'operazione al setto nasale, non era stato giudicato pronto. Ci fermiamo ancora per la pubblicità e poi abbiamo gli ultimi 5 minuti di trasmissione.
Maestro, com'è?
Ognuno ha la sua arte, io ho la mia.
Maestro, lei si chiama gusto per l'arte.
Eccoci ritrovati in diretta radiovisione su TRM 13 Radio Med 91.3, ma anche sulla nostra app. La replica alle 19.45 su TRM 13, poi invece ci sarà il podcast su radiomed.fm. Marco, WhatsApp audio arrivato al 393 914 9944, vai.
Buongiorno, sono Marco da Venezia. Io, come sapete, negli ultimi interventi ho sempre sottolineato la bravura di De Zerbi di cercare di dare un gioco alla squadra, però credo che sia arrivato il momento di che il signor De Zerbi capisca che questa squadra, questa sorta di tiki-taka che lui vuole fare, a cominciare a giocare palla da dietro col portiere, difensore, eccetera, è semplicemente improponibile, perché è una squadra ad un livello tecnicamente scarsa. Quindi credo che adesso bisogna badare al sodo, fare punti, stop, il bel gioco, ci sarà tempo, dobbiamo fare punti.
Perfetto, questa è l'ipotesi, ma perché non dite che alcuni centrocampisti del Palermo in fase di non possesso certe volte non rientravano? L'ultima cosa, ma perché questo pseudo tiki-taka non si prova anche a fare in fase avanzata, oltre che in fase difensiva? Vorrei una vostra analisi, grazie. Beh, in realtà Alessandro ha descritto molto bene
ma
il fatto
l'aveva
che...
detto ancora prima di me, esatto, un altro telespettatore. La differenza con il tiki-taka ufficiale, quello di Guardiola e delle grandi squadre, è che il tiki-taka lo fai nella metà campo avversaria. Tieni il pallone, appena c'è lo spazio, inserisci, è un giocatore, verticalizzi e vai verso la porta avversaria. Noi lo facciamo al contrario, guardando la porta, guardando Posavec, non perdiamo palla, questo è vero ed è apprezzabile. C'è stata una partita, non ricordo se col Crotone o con l'Atalanta, in cui abbiamo avuto il 70% del possesso palla, ma anche in quel caso non riuscimmo a ottenere i tre punti. Cosa significa però questo? Perché qualcuno dice adesso andiamo in attacco, bene. È probabile anche che De Zerbi, che non sarà uno stupido, sa che sbilanciare più avanti la squadra significa correre il rischio di prendere ancora più gol, e quindi preferisce giocare in questa maniera perché si è reso conto che non ha il materiale per andare all'attacco. Potrebbe essere anche questo. Ricordiamo che è arrivato qui con una squadra costruita, forse neanche per Ballardini, per Iachini, per Gasperini, per chi l'hanno realizzata questa squadra.
Allora, guarda, sono due messaggi bellissimi. Massimo che ci dice il Torino sembrava il Barcellona, una vergogna, e poi ci scrive Carlo che dice io sono un piccolo tifoso rosanero, ma se imparassimo ad ammettere chi è superiore di noi, grazie.
E l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, no, non c'è dubbio che il Torino era di un'altra categoria.
Ma secondo me, adesso andiamo con la telefonata, c'è sempre questa, è un po' come dire, ma quando il Palermo c'aveva Pastore. Allora, il problema è che probabilmente anche il valore delle squadre, è chiaro che il Sassuolo 10 anni fa era in Lega Pro, in Serie C, e quindi giocare oggi col Sassuolo, uno pensa, si gioca col Sassuolo, attenzione ragazzi, le squadre cambiano e sono diverse. Giocare con il Torino di oggi forse in questo momento è lì con a livello del Napoli senza Milik. Telefonata.
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono Giovanni da Bagheria.
Ciao, che buono lo sfincione di Bagheria, ragazzi, questo pranzo.
Sì. Senti, volevo dire questo, vi sto ascoltando, io sì. Sento spesso parlare di gioco tipo Barcellona, solo che anziché farlo in attacco il Palermo lo fa in difesa. Ma non diremmo poi esagerato parlare, il solo fatto che se ne parla, che ci sia quasi un termine di paragone, ma a me mi pare un po' ridicolo veramente. Comunque, per carità, vuoi dire che il Palermo gioca come il Barcellona però in difesa, invece il Barcellona gioca come il Barcellona però in attacco. Già questo è un paragone che secondo me proprio non ha né testa né coda, non lo so. Un'altra cosa ancora, sento parlare di tattica, di giocatori, ma non potete pensare che la squadra è scarsa, a prescindere dalla tattica o da chissà quale altra cosa, e che il presidente magari non è proprio più interessato a questa società?
Ma sì, grazie a te per aver, dico, era l'ultima chiamata di oggi, perché poi dobbiamo andare in chiusura. Vabbè, Alessandro, ma dico, no. È veramente eloquente questa ultima telefonata.
Sì, però dico anche un'altra cosa, fantastica. Tu poco fa hai citato delle squadre, il Torino, no, il Sassuolo, qualche altra.
No, il Sassuolo e Torino, cioè sì. Che magari 10 anni fa non avevano questa potenza.
Però io penso che in questi ultimi 3-4 anni sia sceso in maniera pericolosa, sensibile ed evidente il livello dell'organico del Palermo. Io non so quanti passi avanti o indietro abbia fatto il Torino e il Bologna, so però che rispetto a 3-4 anni fa c'è un calo di stagione in stagione delle potenzialità del Palermo. Questo mi sembra abbastanza evidente, non lo dico io, lo dice la classifica. Da 5 anni non mettiamo piede nella parte sinistra, ogni anno siamo a rischio retrocessione. Una volta siamo andati in B, una volta qualche mese fa ci siamo salvati per il rotto della cuffia, quest'anno siamo in zona retrocessione. Quindi è il valore del Palermo che si è abbassato progressivamente anno dopo anno. Ecco perché anno dopo anno gli avversari ci sembrano sempre più grandi e più alti.
E vabbè, questo, come si dice, dobbiamo prenderne atto, perché
ma l'abbiamo già preso atto tre o quattro anni fa, ce ne siamo accorti.
Ma infatti bisogna semplicemente come dire, tenere botta.
Del resto, scusa, è completo. Sì. Tu hai vinto tre anni di fila in casa della Juventus, hai vinto col Milan e con la Juventus al Barbera più volte. Adesso con la Juve da nove partite non facciamo né un gol né un punto. Non è che sono impazziti i geni del calcio. Allora, e non c'è più una squadra in grado di competere con la Juventus.
Chiudiamo con quest'ultimo messaggio. Continuate a scrivere, è ovviamente un ringraziamento, perché significa che ci vedete, ci seguite. Per favore, potete dire a Zamparini di pagare almeno la bolletta della luce. Questo è, insomma, il coro simpatico che ieri i tifosi del Palermo hanno, devo dire, in maniera encomiabile subito cantato nel momento in cui i fari si sono spenti. Grazie ad Alessandro Amato.
Ciao caro, che... domenica 20:30, esatto, la partita sul 13. Ieri, soffrendo, ci siamo divertiti per altre vicende. Per quanto riguarda il Palermo eravamo veramente tristissimi.
Grazie a Marco Sicari che ha sostituito più che degnamente Danny B. Proporremo, Alessandro, penso di non fare tornare più Danny B. No, Danny B, ti aspettiamo fuori con la nostra squadra esterna per realizzare tanti servizi. Grazie a Marta Ruggero, grazie al lottatore di sumo Ino Sfameli che oggi per protesta non ha suonato il nostro gong. Grazie ad Alessandro Geraci, seguiteci ovviamente con le repliche. Noi con XL torneremo la prossima settimana di lunedì, e poi c'è di nuovo, insomma, il giovedì, poi il venerdì, sì, insomma la prossima settimana addirittura tre volte XL, quindi 3 XL, è troppo?
No, 6XL, no, lo dice
Marco,
lo stesso.
Ma che dice Marco? È troppo, come
scusa,
si...
è nello stesso nome della trasmissione XL, abbondante, esageriamo, dai.
Ciao ragazzi.
Ciao, forza Palermo.
XL, i commenti sulla prestazione del Palermo Calcio. Torna il prossimo lunedì.